Lettura del capitolo 2 del saggio di Carlo Sini, Filosofia Teoretica, Jacob Book, 1992, Milano. Filosofia, scienza e tecnica. La crisi del sapere filosofico di cui la crisi della filosofia teoretica è, abbiamo visto, il nodo emblematico, procede di pari passo con la progressiva conquista di autonomia da parte delle moderne scienze della natura e dello spirito. Qual è però il senso profondo di tale autonomia, dapprima rivendicata programmaticamente e oggi infine operativamente attuata e applicata in tutti gli innumerevoli settori disciplinari della ricerca scientifica, compresa la filosofia stessa assegnata al campo delle cosiddette scienze umane e distinta a sua volta in settori specialistici sempre più diffusi e invadenti l'area dell'antica filosofia teoretica? Se stiamo all'ideologia scientifica o scientista, quale si è venuta configurando da Francesco Bacone a Locke e oggi a Popper e altri, il senso della progressiva rivendicazione e attuazione dell'autonomia andrebbe ricercato in ciò che l'antica filosofia o metafisica, nonostante il merito storico di aver prodotto l'avvento di un uomo capace di ragionare logicamente, anziché miticamente e superstiziosamente, e perciò dedito alla ricerca conoscitiva razionale, aveva però limitato tale compito a un sapere veramente verbalistico o definitorio, ancora afflitto dal dogmatismo e da pure immaginazioni mentali, il mondo delle idee, le essenze, l'anima soprannaturale, eccetera. Di qui la costitutiva improduttività della filosofia, secolarmente afflitta da controversie e problemi generali, cioè da una contesa dialettica tra sistemi metafisici eternamente risolta e anzi irrisolubile, come infatti Kant si impegnò a dimostrare dialetticamente a proposito delle tre fondamentali idee della ragione: l'anima, il mondo, Dio. A questa inutile contesa, che lascia le cose indecise e sempre allo stesso punto, i fautori dell'autonomia della ricerca scientifica oppongono i seguenti argomenti. Il compito della ragione conoscitiva non è sistematico, sintetico. Non si tratta, come crede da sempre la metafisica, di definire globalmente e retoricamente la realtà in accordo con idee e finalità morali, quanto immaginarie. Si tratta invece di un compito pazientemente analitico-osservativo che assume la natura stessa come norma e criterio. La ricerca conoscitiva deve partire da fatti e non da idee a priori, cioè deve imparare dalla natura ubbidendole, se vuole infine comandarla e così avviare un processo capace di concrete previsioni, se non addirittura di modificazioni relative ai fenomeni naturali. Questa sapienza pratica, base di un infinito progresso sociale e materiale, deve assumere in ogni settore l'ambito dell'esperimento e della specializzazione sempre più accentuata delle conoscenze. La logica definitoria della metafisica si avvale del linguaggio corrente, di qui il suo vacuo verbalismo, le sue ambiguità e i suoi continui involontari compromessi con le idee superstiziose, ingenue e dogmatiche del senso comune. Si potrebbe anzi dire che gran parte, se non tutte, le tradizionali questioni della metafisica sono in ultimo la conseguenza di errori e pregiudizi del linguaggio comunemente parlato e del suo innato sostanzialismo, antropomorfismo, eccetera. È necessario elaborare pertanto una differente logica e un differente linguaggio per esprimere e analizzare le relazioni che intercorrono tra i fatti dell'esperienza. Tale linguaggio è la matematica e tale logica diverrà più tardi la logica matematica o logistica. Uno strumento puramente formale, neutro e obiettivo. Questa rivoluzione metodologica, applicata alle scienze della natura, produce il risultato di una calcolabilità infinita, e cioè un ideale di esattezza conoscitiva che è insieme il presupposto per ogni innovazione sperimentale e invenzione strumentale. E Così che la scienza passa da una fase meramente empirico-descrittiva a una fase predittiva capace di formulare leggi matematiche e infine a una fase operativa capace di intervenire attivamente nei processi naturali e addirittura di surrogarli artificialmente. E ne deriva che il criterio matematico sperimentale va esteso a tutti i campi del conoscere come criterio che definisce la stessa scientificità della conoscenza e dell'abito scientifico. Le discipline divengono scientifiche a partire dall'acquisizione di tale abito, comprese le discipline storico-umanistiche, antropologiche, pedagogiche, sociali, eccetera. Tutto ciò che non rientra in tale ambito o per difficoltà non ancora risolte o per sua costitutiva natura, come le convinzioni ideologiche, le fedi religiose e simili, resta confinato nell'ambito del soggettivo e dell'opinabile, ovvero del prescientifico e del non scientifico. In conseguenza della rivoluzione scientifica o del suo progrediente successo storico, la filosofia come disciplina generale autonoma non ha più senso. Ancor meno ha senso la pretesa della filosofia teoretica di ergersi come metafisica nella veste di scienza di tutte le scienze, cioè come fondamento generale del sapere. Tale fondamento generale non esiste. Non esiste la verità universale, esistono solo delle verità settoriali, provvisorie e sperimentalmente mutevoli. Detto in altri termini, non esiste per la scienza la verità come contenuto metafisico determinato, esiste solo la verità meramente formale del metodo nel suo puro rigore matematico. Né ovviamente ha senso la pretesa della filosofia teoretica di presentarsi come ontologia, cioè come dottrina generale dell'essere e dell'ente, dell'essenza di tutto ciò che è. Come disse emblematicamente Locke, non è il filosofo a conoscere veramente l'oro, del quale intuirebbe col solo pensiero l'essenza sintetica ultima. Questa essenza infatti non esiste, la parola oro è solo un segno convenzionale comunicativo per indicare l'insieme delle qualità antiche di questo ente naturale. Ne deriva che a conoscere veramente l'oro è colui che, eliminando le immaginarie essenze metafisiche, si misura concretamente con le sue qualità sperimentali l'orafo anzitutto, ma poi soprattutto il chimico, con le sue formule matematiche e con i suoi esperimenti attivi. Da ciò derivano due grandi conseguenze, una per la filosofia e una per la natura della verità scientifica. La filosofia, eliminando la sua vocazione metafisica e abolendo di fatto le sue pretese teoretico-conoscitive e ontologiche, ormai assunte totalmente in proprio dalle scienze, può solo continuare a sussistere in due accezioni: o come mera ricerca storiografica rivolta al notevole patrimonio di idee del suo passato, quindi sempre più assimilandosi ai criteri metodologici della storiografia, ai suoi fattuali riscontri documentari, filologici e archeologici, ai suoi criteri statistici, eccetera, oppure come ricerca puramente logico-matematica, cioè come messa a punto di rigorosi modelli metodologici formali in connessione con i concreti procedimenti conoscitivi delle scienze, quindi come metodologia della ricerca fisica, sociologica, psicologica, eccetera. Quanto poi alla natura della verità scientifica, essa va intesa in senso complementare al carattere operativo e specialistico delle scienze. Queste non sono una passiva osservazione di un mondo già dato in sé, ma sono un attivo promuovere risultati controllabili, ripetibili o addirittura costituibili ex novo. La verità della scienza è attiva e pratica, non teoretica, ovvero è performativa. Essa consiste nel provocare conseguenze strumentali a partire da condizioni date, ma al limite esse stesse sostituibili. La verità della scienza fa dunque tutt'uno con il successo della sua potenza tecnica. La conoscenza scientifica non consiste tanto soltanto nello spiegare che cosa in verità una cosa è, ma nel dispiegare i procedimenti in vista dei quali essa si fa, cioè si produce, e infine nel produrli essa stessa. Il successo tecnico di tale produzione è senza residui null'altro che la verità scientifica, necessariamente mutevole perché sempre infinitamente potenziabile. Qual è però il senso profondo e ultimo delle sopra elencate argomentazioni? Essenzialmente questo, che l'impresa scientifica moderna ha la sua verità e la sua ultima fondazione di senso nel progetto tecnologico. Come disse Heidegger, la verità della scienza è la tecnica, intesa nella sua accezione moderna, industriale e performativa. Ma che cos'è la tecnica? Ecco una domanda improponibile per la mentalità scientifica. Tecnologica, scientifico-tecnologica, anzitutto perché essa, chiedendo conto della tecnica in generale, ne domanda in pratica l'essenza o la definizione. La domanda cioè interroga nel vecchio stile metafisico, e questa è infatti una tipica domanda teoretica, e tale bisogna aggiungere a qualsivoglia domanda di senso e relativa al senso e al senso ultimo delle cose o di qualsiasi cosa. Si vede allora bene che quando Husserl sollevava il problema del senso della ragione scientifica e quindi della civilizzazione europea, della sua storia e del suo futuro planetario, metteva in luce il punto cieco della ragione scientifica stessa, ciò a cui la ragione scientifica non può rispondere né corrispondere, essendo tale cecità peculiare e strutturale, e anzi valendo come sua natura metodica istituente. Di principio la ragione scientifica esclude i problemi di senso, il domandare sul senso e l'aver senso, anche di se stessa. Sebbene talora indulga a panegirici ideologici circa la propria efficacia e bontà per il progresso umano, discorsi che per gli stessi criteri metodologici della scienza non sono scientifici, ma appunto solo opinioni e sentimenti soggettivi. E lo stesso deve dirsi dei paralleli e congruenti discorsi relativi alla democrazia, che come la scienza è essenzialmente un metodo la cui scelta non può essere democraticamente stabilita senza palese contraddizione, ma solo asserita sulla base della fede personale, e cioè infine proprio sulla base di quella violenza, seppure nella forma nobile della forza del discorso, dell'argomentazione, della persuasione, certo assai meno nobile e anzi fortemente pericolosa quando si incarna nei procedimenti tecnologici dell'informazione di massa e del conseguente conformismo socioculturale. Di quella violenza si diceva che il metodo democratico vorrebbe di principio eliminare. Di fronte alla domanda sul senso della tecnica, la scienza non potrebbe infatti procedere se non analiticamente. Essa poi deve studiare i fenomeni della tecnica in tutte le loro molteplici espressioni, in tutte le loro differenze, in tutta la gamma delle peculiarità disciplinari in cui essi compiono, inaugurando anzi altre e ulteriori discipline sempre più specifiche. Non sono forse discipline accademiche recenti o recentissime la storia della scienza, la storia della scienza e della tecnica, infine il moltiplicarsi cronologico di queste storie stesse, antichità, medioevo, 800, o il moltiplicarsi geografico in Cina, in Africa, in Perù, nella bassa Padana e così via, senza peraltro che alcuna di queste ricerche possa mai mettere capo a una risposta complessiva o globale. La domanda sulla tecnica si traduce in un percorso analitico infinito, nel quale cresce enormemente e progressivamente l'informazione, la conoscenza, la competenza tecnica del fenomeno, ma proprio perciò diminuisce e progressivamente scompare la possibilità di pensarne il senso e di comprenderlo entro una generale fondazione di senso. Di qui deriva anche un secondo aspetto relativo alla impossibilità per la ragione scientifico-tecnologica di rispondere alla domanda sull'essenza della tecnica. Esso consiste in ciò che la ragione scientifica è o è divenuta sempre più un metodo applicativo strumentale governato da criteri meditativi di tipo performativo, come sopra si è accennato. Se per esempio noi chiediamo che cosa è in ultimo una stella o una galassia oppure un atomo o un elettrone o ancora una cellula o un gene, la risposta scientifica non ha la natura né lo scopo di mettere capo a una definizione di tipo ontologico. E se invece consiste nel tradurre la domanda in un'apparecchiatura tecnico-euristica, il cui raffinamento è di principio infinito e la cui logica operativa, performativa, governa tutte le possibili domande e risposte intermedie e future. La domanda cioè si traduce interamente in un procedimento tecnico, il che pone capo a uno strano paradosso, che per rispondere alla domanda su che cosa sia la tecnica, la ragione scientifica deve già mettere in opera, né può fare altrimenti, quella stessa tecnica su cui domanda, il che a sua volta è poi uno strano risultato, che la tecnica è manifestamente nient'altro da ciò che la scienza fa, sapendolo sempre di più nei suoi minuti particolari tecnici, senza però in alcun modo comprenderlo circa il suo senso o un senso qualunque che non sia a sua volta tecnico, cioè infinitamente analitico, performativo. Il che, se si pensa al parallelo con la democrazia, potrebbe definirsi come la progressiva burocratizzazione della scienza, sempre più in vista di trasformarsi e interamente risolversi in una serie di progetti e imprese scientifiche come i partiti politici entrano tra loro in competizione, sempre meno sulla base di idee generali contrapposte, sempre più in base alla manageriale e spettacolare capacità di raccogliere intorno a uno staff operativo, cioè ciò che una volta si chiamava scuola, potenti mezzi finanziari, consensi politico-sociali ed immagini, interessi produttivi, eccetera. La scienza non può rispondere alla domanda sul senso e sull'essenza della tecnica, cioè in ultimo sul senso e sull'essenza di se stessa, ma può forse farlo la filosofia teoretica? Entriamo finalmente nel cuore del nostro argomento e dei suoi significativi paradossi. No, neppure la filosofia teoretica proprio non lo può. Quando osservavamo poc'anzi che Husserl, sollevando la questione del senso ultimo della ragione scientifica e della civiltà europea, metteva a nudo il punto cieco della prassi scientifica occidentale, lasciavamo in silenzio l'altra metà della questione, la quale concerne appunto la ragione filosofica. A essa la scienza non può in alcun modo rivolgersi, neppure se lo volesse, per ritrovare una propria fondazione di senso. Non soltanto perché le argomentazioni metafisiche sono incongrue rispetto al metodo, alla verità e alla mentalità scientifica, e non soltanto perché esse sono millenariamente inconcludenti, tali sono da sempre anche le questioni ultime della scienza stessa, ma per ragioni più profonde. Il fatto è che la metafisica è il progetto della definizione scientifico-razionale dell'intero esistente, dei suoi principi e cause ultime, della sua essenza e finalità complessiva. Questo proposito conoscitivo non può trovare concreta attuazione altrimenti che nei modi assunti progressivamente dalle scienze particolari, già da Aristotele, ma soprattutto a partire dalla moderna rivoluzione scientifica. E la scienza che, traducendo il punto di vista razionale della filosofia e la sua idea di totalità e di mondo esistente in un metodo progressivo matematico sperimentale, svolge storicamente il compito conoscitivo della filosofia, cioè risolve le sue originarie domande sulla natura del mondo e dell'uomo, del corpo e dell'anima, nelle operazioni tecnico-performative della ricerca cosmologica, antropologica, fisica e psicologica. Sicché, come giustamente è stato osservato, il declino moderno e soprattutto contemporaneo della filosofia, la sua morte, come anche si dice, cioè il declino della sua domanda, sempre più tradotta in problemi scientifico-disciplinari specialistici, comprese le domande disciplinari stesse della filosofia, tradotte in problemi specifici di tipo storiografico, logico, matematico, tutto ciò non è affatto un'arbitraria e rozza eliminazione fisica o storico-sociale del filosofare. Sebbene la razzezza ingenua della mentalità positivistica e oggi giornalistica della cultura dei media non ne sia priva, ma è una conseguenza inevitabile iscritta nella natura e nel destino della stessa razionalità filosofica. La filosofia non viene a finire perché contingentemente sopraffatta da forze ostili ed estranee. Il suo finire, il suo perdere effettualità nei confronti del sapere propriamente detto e delle sue intuizioni, è piuttosto un venire a compimento e un risolversi. La filosofia finisce perché il suo progetto conoscitivo razionale di fatto si traduce e non può altrimenti che tradursi nell'impresa tecnologica della scienza. Sicché si può dire che se la tecnica è il destino della scienza, essa è allora ancor più il destino della filosofia. Ciò che nel suo gesto filosofico inaugurale della ragione e della civiltà europee, era già oscuramente voluto e implicitamente segnato. Il non senso della scienza, l'incapacità della ragione scientifica di esibire una fondazione di senso di se stessa, è allora il non senso stesso della filosofia e del suo impianto teoretico. In quanto originario progetto conoscitivo metafisico, la filosofia non è in grado di dar conto del senso ultimo del suo stesso progetto, se non mettendolo in opera sistematicamente come razionalizzazione attiva di tutto l'esistente e correlativa espulsione da esso di ogni senso non razionale, e cioè infine come organizzazione tecnico-burocratica dell'intero pianeta assimilato ai criteri produttivi, quantitativi e cumulativi della scienza e dell'industria. Ed è appunto su questo suo destino, sui suoi problemi e pericoli, che la filosofia si è necessariamente interrogata dopo Hegel, scontrandosi infine con i suoi costitutivi paradossi genetici e strutturali. Di questo cammino terminale, per certi versi inquietante e tragico, per altri indubbiamente fecondo, è opportuno dar conto qui non tanto storicamente, cioè in riferimento a Nietzsche, a Husserl e a Heidegger, oppure oggi a Derrida e a Levinas, quanto in modo sinteticamente teorico e problematico.